Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me come sempre c'è il Beotarca di Gallarate, Riccardo.
Ragazzi, Beotarca, niente male. Devi cominciare a prepararti per i quartieri di Torino, eh?
Ah già, è vero, poi... perché c'è il ritorno, The Return.
Tra una mesata...
Però, per me esiste solo Monginevro, il quartiere di Torino, col grande...
San Paolo.
Ah, si chiama San Paolo, sì, via sì, Monginevro sì. Comunque, dove c'è il nostro bar... preferito
di Torino, vabbè non divaghiamo.
Comunque, a parte questo, insomma, vogliamo ringraziarvi come sempre per seguirci anche in quest'estate, durante queste storie greche. Insomma, il podcast continua ad andare, noi continuiamo con qualche acciacco, qualche interruzione, qualche momento in cui dobbiamo uscire un giorno, invece usciamo 24 ore dopo perché succedono cose, però ci siamo e voi siete con noi, questo ci fa ovviamente molto felici, e quindi siamo qui per un altro passettino in più nelle nostre storie greche. Lungo la narrazione del nostro buon Senofonte, soprattutto le sue elleniche, perché l'Anabasi, come abbiamo detto, insomma, ne ho parlato in parte io nella puntata precedente, ma soprattutto sarà il tema della puntata dedicata ai Patreon che andremo a fare per il mese di agosto. E a parte questo, insomma, arriviamo a un certo punto in cui ci sono gli Spartani che in teoria dominano, in realtà tutti gli fanno la guerra, e c'è una situazione un po' particolare di una regione storicamente alleata di Sparta, no? Perché comunque è stata grande alleata di Sparta durante la guerra del Peloponneso, ma che adesso comincia un po' a dare dei problemi. Stiamo parlando ovviamente della Beozia, ma soprattutto della sua, diciamo, città più importante, la capitale, diremmo oggi, ovvero Tebe. Riccardo, raccontaci qualcosa di questo.
Sì, allora, diciamo, ci siamo fermati con la puntata che hai registrato tu la scorsa volta, con la battaglia di Coronea, che appunto vide coinvolto peraltro lo stesso Senofonte, insomma, grande ammiratore dell'oligarchia spartana e della monarchia, in un periodo storico che vede declinare prepotentemente l'influenza della democrazia greca di Atene, no? Come siamo abituati a pensarla e a conoscerla, con alterne fortune, perché poi in questo periodo è un po' una giostra, no?
Sì, sì, succedono cose e il giorno dopo succedono le cose contrarie.
Esatto, ci sono città che sorgono, poi cadono, poi risorgono, poi ricadono. Tebe, in questo periodo di grandi assenti, di grandi presenti, riesce in qualche modo a ritagliarsi il suo spazio. Allora, diciamo che oggi affrontiamo un po' la parte relativa alle elleniche di Senofonte, parliamo dell'egemonia tebana che si fa cominciare tradizionalmente dalla battaglia di Leutra nel 371 a.C., della quale ci parlerai tu, Costa. Prima però di arrivare alla battaglia di Leutra facciamo un breve passo indietro per capire come ci arriviamo, perché Tebe fino ad ora l'abbiamo menzionata un po' di sfuggita, no? Se vi ricordate c'era stato un attacco a sorpresa, fallito nella guerra del Peloponneso, ma insomma fino ad allora poca roba, diciamo, no? La guerra del Peloponneso finisce, come abbiamo visto, Atene esce sconfitta, no? Il suo impero di fatto viene abbattuto, dopo la guerra si forma un sentimento, non solo tra le persone ma anche tra gli storici, quasi di rassegnazione, no? Di accettazione di un periodo completamente nuovo. Il periodo delle guerre persiane, ormai lontanissime, dove c'era l'unità dei greci, viene visto come una cosa superata e quasi, viene a dire, sconfitto dalla storia, no? Queste divisioni piano piano si acuiscono anche tra città alleate, e quindi è proprio il caso di Tebe e di Sparta. Dopo la vittoria, infatti, Tebe si aspettava un grande riconoscimento, comunque un'equa spartizione del bottino derivante dal crollo di Atene, che aveva, come abbiamo visto nelle scorse puntate, un impero non da poco, con anche, insomma, monetariamente parlando, finanziariamente parlando, bello nutrito. Ma invece niente di tutto questo accade. Sparta non ha tutta questa intenzione di spartire la gloria, tanto che Tebe addirittura inizia in qualche modo a remargli contro e anche ad accogliere alcuni rifugiati democratici in fuga da Atene, che fino a poco fa era l'odiata nemica, no? Che succede ad Atene? Lo abbiamo visto un pochino nella scorsa puntata, si è instaurato un regime oligarchico, quello chiamato dei 30 tiranni. Allo scoppio della grande guerra civile, Tebe inizia a mettersi in questa posizione anti-spartana. Da Tebe infatti arriva Trasibulo, l'esiliato ateniese che dalla stessa Tebe stava organizzando la resistenza e che vince sulla guarnigione spartana in città. I rapporti da qui in poi precipitano sempre di più. Tebe si allea con Atene, Corinto e altri nemici di Sparta e si arriva ad un punto di rottura con tutti quegli avvenimenti che hanno portato alla battaglia di Coronea nel 394, a seguito della quale Sparta prosegue nella guerra di Corinto con difficoltà, viste le crescenti ostilità nel Peloponneso, fino a quando non viene siglata la pace di Antalcida, che pone fine alla guerra che è arrivata a coinvolgere anche la Persia dalla parte di Sparta. Quindi, insomma, una cosa abbastanza globale. Secondo i termini di questa pace, per semplificare un po', le città greche in Asia minore, quindi la parte, diciamo, della Grecia sulla Turchia, no? come la chiamiamo oggi, di fatto arrivano sotto controllo persiano, così come parte di quelle dell'Egeo, che subiscono l'identica sorte, mentre Sparta arriva ad avere di fatto il controllo di moltissime regioni della Grecia, anche distanti dal Peloponneso. Per usare un'espressione di un altro secolo, la pace però è un po' mutilata, mettiamola così. Perché? Perché Tebe era stata costretta a sciogliere la sua lega, la Lega Beotica, e le venivano negate le rivendicazioni che avevano sulla Beozia, questa regione che storicamente era di interesse per Tebe. Sparta, dopo aver vinto la guerra, inizia però piano piano a volere troppo, perché per prima cosa chiedono a Mantinea, che è un'altra città che vedremo ricorrere, di abbattere le sue mura, così come ad altre città c'era, no, quella abbiamo vista, questa consuetudine in qualche modo, che era una specie di garanzia per non avere problemi, diciamo. Queste città erano state già in guerra 30 anni prima, ora la tregua in qualche modo era scaduta, Sparta aveva preteso questo gesto e il loro rifiuto invade la città e addirittura arriva a smembrarla in 4 villaggi più piccoli. Nel 382 c'è il punto di svolta, quindi insomma questo per farvi capire che c'è un'atmosfera comunque tesa, no? Nel 382 c'è questo punto di svolta, Senofonte ci racconta a un certo punto che arrivano ambasciatori da Acanto e Apollonia, che sono due città nella regione di Olinto, dalle parti della Calcidica nel nord-est della Grecia per capirci. Questi ambasciatori chiedono agli Spartani di intervenire contro questa città, Olinto, una città più grande della Tracia, e che quindi in qualche modo si stanno allargando, stanno annettendo gente a destra e a manca, e che quindi se gli Spartani non intervengono, non fanno qualcosa, una specie di guerra per in qualche modo tutelare, no, le città che sono lì nella zona, questi finirà che si allineeranno con Tebe, Atene, eccetera, eccetera, e finirà male. Gli ambasciatori di queste città a un certo punto sfidano quasi gli Spartani. Cito Senofonte: «Che senso ha che voi vi siete impegnati nel caso della Beozia perché non fosse unificata e poi vi disinteressate della concentrazione di una potenza più grande e tale da imporre la sua forza non solo su terra ma anche per mare?» Gli Spartani ci pensano un po', dopo tutto la guerra gli piace ancora, e dicono «ok, veniamo ad aiutarvi». Dicono agli alleati che possono inviare o soldati o oro, a loro scelta, e inviano su sollecitazione degli Acanti subito un contingente con a capo Eudamida, che sarebbe partito per primo, aspettando poi che insomma arrivasse il contingente di Febida, che sono nomi che non si pronunceranno mai così ovviamente, ma il fratello, diciamo, avrebbe dovuto radunare tutti gli altri uomini, tutti degli alleati, ma non solo, e in qualche modo fare una specie di seconda ondata di questa spedizione. E da me da parte tutto a posto, ma Febida ci mette un po' a radunare queste truppe, si mette in viaggio fino a quando, guarda caso, arriva proprio nei dintorni di Tebe. A questo punto si accampa e viene a sapere che i polemarchi, cioè i capi della città che c'erano a Tebe, che si chiamavano Ismenia e Leontiade, erano in lotta tra di loro e si stavano facendo la guerra, tanto per cambiare, no? Al che Febida decide in qualche modo di interessarsi alla questione. Che succede? Succede che il primo, Ismenia, era a capo di una fazione che odiava a dir poco gli Spartani, che quindi non voleva neanche ascoltarlo, non voleva sentire quello che aveva da dire. Mentre il secondo, che forse era anche un po' più furbo, viene da dire, era Leontiade e non era così schizzinoso. E quindi va da lui e gli dice, citando Senofonte, «Febida, tu hai la possibilità oggi stesso di realizzare le più grandi cose per la tua patria. Se infatti mi seguirai con i tuoi opliti, io ti introdurrò nell'Acropoli. Una volta fatto questo, considera da allora Tebe ormai completamente in mano a Sparta e noi i vostri amici». Poi, proseguendo con questo tono da venditori di pentole, fondamentalmente, gli dice che alla fine è un affare, perché se vincono potranno, i tebani potranno anche partecipare alla spedizione contro l'Into, oggi invece non possono, gli è inibito, quindi insomma avrà anche più forze per andare dal fratello ed essere più decisivo. Febita si compra le pentole, fondamentalmente. Senofonte ci dice che aveva fama di essere un uomo né riflessivo né assennato, quindi insomma non era proprio...
Una personcina a modo, insomma.
Esatto. Quindi segue Leontiade, che gli dice di piazzarsi, una volta entrato in città, con le sue forze davanti all'acropoli e di aspettare. Nel frattempo, Leontiade se ne va alla Bulè, l'assemblea, e dice con una faccia di bronzo incredibile: «Vedete? Sono arrivati gli Spartani e hanno occupato l'acropoli. Loro mi hanno detto che non sono qui come nemici, ma che non sopportano chi vuole la guerra. E quindi, chi tra di noi vuole la guerra? Ismenia, arrestiamolo». Insomma, questa è un po', no? L'andazzo.
Come vincere un dibattito politico nel esatto. IV secolo a.C.
Esatto. A questo punto si elegge un nuovo Polemarco e Leontiade si mette in viaggio per Sparta, dove in realtà gli Spartani un po' si arrabbiano con Febita, perché insomma non capiscono, dicono: ma perché ti sei immischiato in una roba del genere che non ci riguardava? Leontiade a questo punto, davanti agli Spartani, attacca un pippozzo incredibile in assemblea e gli Spartani si convincono che sì, Febita ha sbagliato, infatti lo multiamo, 10.000 dracme, ma l'acropoli deve rimanere occupata effettivamente e si deve fare un processo a Ismenia, inviando loro stessi dei giudici. Ismenia quindi viene accusato di aver favorito i barbari, di aver preso denari dal re persiano, queste sono le accuse standard, no?
Sì, sì, poi peraltro bella faccia.
Bella faccia, esatto.
Gli Spartani sono stati aiutati tantissimo per vincere la guerra, ma questa è un'altra
storia. Ma questa è un'altra storia, e 448 il povero Ismenia viene preso e messo a morte. La città quindi è ora sotto l'orbita di Sparta, quindi anche un po' incredibile, no? Come successivamente potrà acquisire tutta questa egemonia. Inaspettatamente nel 379, infatti, grazie ad Epaminonda, di cui magari ci parlerai anche tu un po' meglio, Costa, la città viene liberata e da allora inizia l'ascesa di Tebe, che durerà grosso modo fino al 360 a.C. Complici di questa ribalta di Tebe c'è anche il ritorno di nuovo di Atene, che comunque negli anni precedenti alla battaglia di Leutra, che sancirà poi insomma il dominio di Tebe, si ringalluzzisce in qualche modo, rifonda la Lega Navale Attica nel 377, vuole mettere su una vera e propria alleanza contro Sparta, si raccolgono adesioni ovunque nell'Egeo, nel Mar Ionio, che insomma portano a delle battaglie, la battaglia di Nasso per esempio, che insomma arrivano a far sancire una pace nella quale si intravede di nuovo il ritorno a uno schema Sparta-Atene, no? Quasi d'altri tempi, mi viene da dire. Ma è qua che Tebe in qualche modo decide di inserirsi, vuole essere riconosciuta non solo come Tebe, ma come Lega Beotica, cioè come città a capo della Beozia. Gli Spartani però sono di tutt'altro avviso, come vedremo, no?
Esattamente, perché ovviamente questo si deve a una, in realtà due personalità molto importanti, che sono Epaminonda, come hai detto tu, e Pelopida, che era il suo alleato. Perché? Perché ovviamente saranno loro che nel 379, insomma, ricostituiranno la Tebe per come la conosciamo noi, con una rivolta, perché ovviamente erano stufi di questo regime oligarchico, comunque la vittoria degli oligarchici che questa occupazione, no, che tu hai raccontato, aveva causato nella città di Tebe, con l'allontanamento di tutti quelli che erano gli amici, no, quelli, i democratici, tra cui lo stesso Pelopida, peraltro. Certo. E Epaminonda invece, che era in realtà della fazione aristocratica, benché non si interessasse almeno all'inizio di politica, era rimasto a Tebe e da lì era riuscito ad aiutare il rientro della fazione democratica. Ma chi era Epaminonda? Perché comunque è un personaggio importante. Interessantissimo. Nasce a Tebe nel 420 a.C., da una famiglia nobile, ma non messa proprio bene a livello economico, e ebbe una grande educazione che poté tra l'altro perfezionare. Perché? Perché frequentava quotidianamente un filosofo pitagorico che si chiamava Liside di Tarante, che fino alla morte era ospite a casa sua. Quindi ce l'ha dentro casa sin da quando è giovane e quindi può apprendere. Si esercita però in tutte le arti, no? Anche nella ginnastica, nella musica, e peraltro pratica una severa virtù che arriva a un'elevatezza morale di cui non ha pari praticamente per il periodo. Comunque ce lo descrivono tutti come un uomo di una grande virtù proprio morale, guidato anche da questo senso di umanità. Quindi, nonostante fosse effettivamente di tendenze aristocratiche, non aveva mai preso parte a questo governo oligarchico e peraltro era lontano proprio dalla politica. Però alla fine, siccome era molto amico di Pelopida, tra l'altro sono nati nello stesso anno a quanto pare, caro Riccardo, che era invece un esponente della parte democratica nudo e crudo, e per questo insomma era stato, no, era stato costretto a scappare, lo aiuta nel 379 in questa congiura che era capeggiata da Pelopida, che abbatte gli oligarchi. Epaminonda gli si avvicina con una schiera di giovani che nel frattempo aveva istruito, no, alla Repubblica, comunque alla democrazia in qualche modo, e quindi per questo praticamente riesce a dare sostegno alla nuova libertà, e quindi con il suo senso di moderazione riesce a riunire le forze e praticamente a scacciare quello che poi era il nemico, perché comunque gli Spartani erano considerati nemici. Da qui c'è una serie, no, di cose che vanno aumentando di problemi, insomma la situazione trascende, fino a quando nel 371 ovviamente arriva proprio il crollo. Perché? Perché c'è questo concilio, no? Congresso di pace che era riunito a Sparta per cercare di mediare nuovamente, a cui partecipano gli Ateniesi, gli Spartani, con tutti gli alleati che si portavano dietro, ma ci sono anche i Tebani, e c'è Epaminonda, che nel frattempo è diventato Beotarco, ovvero comandante della Lega Beotica. E lui che fa? Rifiuta di firmare il trattato di pace. Non tanto perché non vuole firmarlo, ma perché vuole firmarlo al massimo a nome della Lega Beotica. Gli Spartani però non potevano ovviamente accettare questa cosa, perché voleva dire riconoscere la Lega Beotica e quindi effettivamente perdere potere davanti agli occhi di tutti.
Certo.
E quindi non intende cedere su questo punto, e a quel punto invadono la Beozia, perché ovviamente una bella campagna militare a questo punto è quello che ci vuole. E da qui ovviamente c'è tutto un discorso nuovo, perché il IV secolo rappresenta un cambiamento all'interno anche dello stesso modo di combattere dei greci. Non tanto per il cambiamento vero e proprio, perché la falange continuerà ad esistere, il modo in cui i giovani venivano candidati o comunque venivano addestrati per combattere, quello non cambierà mai. In ogni città il suo, ma più o meno sono gli stessi, intorno ai 18 anni si va a combattere e si smette fino a quando praticamente non si è vecchi. Gli Spartani in questo, proprio fino ai 60 anni, tu vai lì e combatti, magari stai dietro, perché sì. Però c'è una novità, perché? Perché ovviamente quando il volume dei combattimenti è dovuto essere più grande, si è dovuto fare anche approntare un nuovo tipo di guerra, e quindi si ricorreva anche alla cavalleria. Il IV secolo sarà il momento in cui la cavalleria prenderà sempre più importanza, per poi diventare, no, il massimo dell'utilità durante il periodo di Alessandro Magno, che sarà proprio quello che la porterà a compimento massimo. Però è già da questo periodo che comincia ad aumentare di importanza e comincia a prendere sempre più piede per la città che le città che volevano essere veramente importanti, l'assumere dei mercenari, che ovviamente portavano novità e potevano essere una parte importante per destabilizzare il fronte avversario. Perché? Perché ovviamente falange contro falange ormai si era abituati a combattere,
certo,
per quante varianti potesse avere, perché noi immaginiamo sempre la falange come questo muro di metallo che avanza e si scontra, ma ovviamente c'è sempre chi ha saputo cambiare le cose in qualche modo, no? Cercare in qualche modo di cambiarlo, ma ovviamente stiamo parlando comunque di pochi cambiamenti rispetto a quello che poteva essere la falange, mentre invece prendere arcieri, frombolieri da Creta, i cavalieri da varie parti, i peltasti della Tracia, questo invece portava un vero e proprio cambiamento che poteva ovviamente aiutare a sorprendere il nemico. Quindi questo è sempre stato fatto già dalla guerra del Peloponneso, in questo periodo sarà ancora di più. In più anche i greci che venivano addestrati con la falange venivano assunti come mercenari nella Anabasi, no? L'Anabasi è il più importante. I 10.000 greci che sono andati con Ciro il Giovane per conquistare la Persia non ci sono riusciti. Quando sono tornati, indovina chi li aveva assunti? Gli Spartani. Giustamente, infatti, Senofonte, che faceva parte, no, di questi 10.000, sarà insieme ad Agesilao in molte delle sue campagne, ed è per questo che ci ritroviamo vari, no? Proprio l'Agesilao e tutto il filo spartanesimo che conosciamo del buon Senofonte. Però tutto questo per arrivare, no, al momento importantissimo, ovvero quello della battaglia di Leuctra. Perché? Perché è il momento in cui
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. La fama di imbattibilità degli Spartani, ma soprattutto degli Spartiati, viene meno. Siamo in un campo di battaglia, ovviamente, della Beozia, che viene invasa da Re Cleombroto con tutti gli alleati oblitici, che sono chiaramente sul campo di battaglia schierati nello stesso identico modo solito e soprattutto sono di più. Abbiamo circa 14.000 uomini degli Spartani, di cui 2.000 Spartiati, che formano ovviamente l'ala destra, quindi quella d'onore la più importante, con Re Cleombroto in prima linea, in persona, pronto a combattere
alla grandissima
e a massacrare tutto quello che vede, anche perché Cleombroto pare fosse, oltre che un buon re, secondo gli Spartani, anche un grande combattente. Insomma, ci viene definito così. L'esercito libano ne ha di meno. 9.000 uomini, di cui 6.500 obliti, però ha una cavalleria maggiore e soprattutto l'idea di usarla meglio, perché ha un generale competente, ma soprattutto innovativo, proprio come Epaminonda. Epaminonda effettivamente cambierà il sistema oblitico, facendo quella che viene chiamata la falange obliqua. Ovvero, qual è la differenza? Gli Spartani si mettevano così. Allora, noi siamo sulla destra, ci sono gli Spartiati col re e non se ne scappa. Poi ci sono tutti gli altri che formano tutta la linea, però fatta un po' concava, in maniera di attirare il nemico e poi eventualmente chiudere, no, con le ali e provare, insomma, a vincere la battaglia così. Quindi la parte concava era all'interno, no, faccia al nemico. Lui invece che fa? Dispone la falange in maniera obliqua. Quindi concentra la maggior parte delle truppe importanti sul lato diverso, non sul lato destro, non su quello potente, ma sul lato sinistro. E ci mette lo schieramento più importante di Tebe, il battaglione sacro, il famoso battaglione con tutti gli amanti, no? Le coppie di amanti che stavano insieme e che quindi combattevano fino alla morte per difendere l'amato. Ovviamente non si sarebbero mai sognati di scappare se vicino avevano l'uomo della propria vita. E quindi c'è questo battaglione sacro, comandato da Pelopida, quindi dall'altro generale, e invece messe in maniera obliqua tutte le altre linee, che però peraltro non dovevano neanche combattere. Cioè, nell'idea di Epaminonda, la cosa importante era concentrare lo scontro sull'ala destra degli Spartani, quindi davanti agli Spartiati, e il battaglione sacro, che peraltro era schierato su 50 linee e non su 12, che è questa la grande, no, la grande novità. Poi, ovviamente, ai lati la cavalleria, che affronta subito, effettivamente, la cavalleria spartana e, ovviamente, riesce, insomma, a sconfiggerla abbastanza facilmente. E quindi poi il battaglione sacro viene allo scontro con i 2.000 Spartiati di Cleombroto e, avendo più file, riuscendo comunque ad attaccare più facilmente, stanno avendo la meglio. Ora, Cleombroto che fa, ovviamente? Cerca di far arrivare il suo centro per accerchiare il battaglione sacro. Ma questa manovra era già stata prevista da Epaminonda. Perché? Perché era una manovra standard, diciamo. Quando le cose si mettono male, cerchi l'accerchiamento. E quindi stacca una parte di 300 soldati, insomma, dal battaglione sacro, guidati sempre da Pelopida, che attaccano gli Spartani durante il movimento, quando sono più deboli. E quindi praticamente tutto questo si risolve nel fatto che è tutto perduto, l'ala destra addirittura, l'ala sinistra, scusate, degli Spartani non combatte perché vede che la situazione volge al peggio. Peraltro a un certo punto gli Spartiati si rendono conto che il loro re è proprio morto, ferito da un oblita tebano del battaglione sacro, e quindi volgono le spalle e scappano. Una cosa mai successa, lasciano sul campo 1.000 Spartiati. Quindi la metà del loro contingente, perché ovviamente loro consideravano quello il loro contingente, certo. Gli altri erano così, gente, sì, di passaggio.
Sì, abbiamo visto già, no, la considerazione che avevano.
Degli altri, esatto, degli altri. E quindi grazie a questa manovra, insomma, a questo cambiamento strategico importante, a questa manovra tra cavalleria e il movimento del suo battaglione sacro, Epaminonda in una volta sola praticamente distrugge il mito dell'imbattibilità degli Spartani e avvia un nuovo periodo storico, quello dell'egemonia tebana, che non durerà tantissimo, però sarà importante dal suo punto di vista perché ovviamente riporterà di nuovo il caos in Grecia.
Sì, 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 è un periodo di grande caos, succedono tante cose, breve ma intenso, viene da dire, no? Tebe fa, insomma, per riassumere un po', diverse spedizioni nel Peloponneso, arriva a fare una confederazione in Arcadia, una specie di lega appunto di in Arcadia, che è la regione centrale del Peloponneso, con lo scopo proprio di controllare meglio il Peloponneso. Una confederazione composta da un'assemblea di 10.000 uomini, un collegio di strateghi, di magistrati federati, un esercito stabile, chiamati gli Eparioti, cioè tutto un apparato anche statale, diciamo burocratico, no? Che veniva proprio fatto probabilmente per rendere più semplice il governo di quella regione, che insomma il Peloponneso, abbiamo visto, non era comunque abbastanza diviso e complesso come scenario. Tebe però non si limita a questo, arriva anche ad espandersi a nord, dalle parti della Macedonia, grazie a Pelopida, che è una persona che insomma abbiamo visto che ne sa sicuramente di battaglia, ma ne sa anche di politica, perché per la prima volta per esempio lui viene inviato presso i Persiani, presso i quali lui ha anche un certo ascendente, e gli dice che gli Spartani gli avevano fatto guerra proprio perché loro erano sempre stati amici dei Persiani, a Platea avevano combattuto a fianco del re, d'altronde non avevano mai partecipato a nessuna spedizione contro i Persiani, quindi insomma no, siamo migliori amici assolutamente.
Beh, c'è un modo in cui si vengono definiti quelli così a Roma, però eviteremo...
Però lo evitiamo, lo evitiamo. Però insomma, alla fine, questo porta anche a una firma di un trattato, Persiani e Tebani firmano questo trattato per cui Atene, per esempio, è costretta a tirare in secco tutte le sue navi, pena la guerra, quindi insomma si muovono non solo da un punto di vista militare, ma anche da un punto di vista burocratico e diplomatico soprattutto, e riescono quindi a diventare veramente i nuovi protagonisti della politica. Il fronte nord ottiene effettivamente alcuni successi, perché ad esempio il fratello di Filippo II di Macedonia, se non sbaglio anche proprio Filippo II di Macedonia stesso, vengono portati come ostaggio a Tebe. Peraltro Filippo II di Macedonia, il papà di Alessandro Magno, insomma per capire, collocarci, sì, sì. No, stiamo arrivando in quel periodo che abbiamo già percorso con la nostra serie passata, ma che insomma in qualche modo rincontreremo nelle prossime puntate. E insomma Tebe, oltre a queste vittorie importanti, per esempio una Larissa, si infila anche in un'altra guerra dinastica e volge le carte proprio in favore di Tebe, quindi insomma c'è anche un tentativo da questo punto di vista, però sono interventi che sì sono efficaci, arrivano effettivamente a stabilire questa egemonia di Tebe, ma sono anche dispendiosi, perché Tebe arriva a volere troppo in troppo poco tempo, perché la sua presa del Peloponneso alla fine non è così consolidata. Nel 362, in un momento di grande intensità in cui i tebani sono chiamati a rispondere al loro ruolo di egemonia in tanti punti diversi della Grecia, Sparta riesce a raccogliere questo malessere, questo diciamo consenso intorno a tutte quelle città che stavano piano piano non sopportando bene il dominio tebano. I mantinesi, i primi tra tutti, cioè gli abitanti di Mantinea, sono proprio in prima fila e in assemblea, diciamo, in questo consesso organizzato, trovano un pretesto relativo all'utilizzo di alcuni fondi sacri, probabilmente spalleggiati ovviamente dagli Spartani stessi, e i tebani non gestiscono questa crisi, questo evento nel migliore dei modi, perché durante un incontro per la pace finiscono per arrestare un sacco di gente, poi non reggere alla pressione, diciamo, di averli arrestati e quindi rilasciandoli, no? Per paura di ripercussioni, un atteggiamento troppo insicuro che tradiva un certo timore di non riuscire a gestire il tutto.
Diciamo che arrivare a un certo punto a diventare il capo non fa di te il capo.
Esatto, cioè diciamo che non è automatico. I mantinesi quindi si organizzano chiedendo aiuto a tutti praticamente, incluse Sparta e Atene. Ovviamente si fa un'altra spedizione del Peloponneso da parte tebana, che a questo punto è veramente inevitabile, e assume una forma di una specie di guerra panellenica, cioè all'epoca poteva essere praticamente una specie di guerra mondiale in sostanza.
Beh, per loro sì, il loro mondo era quello.
Esatto. Agesilao, a capo degli Spartani, lascia la città per marciare verso Tebe ed Epaminonda tenta una specie di sortita per prendere di sorpresa la città di Sparta, ora sguarnita, no? E conquistarla. Comunque era un tattico, aveva in qualche modo nelle sue corde questo tipo di comportamenti. Un azzardo che però avrebbe, diciamo, avuto un impatto non da poco, perché insomma saresti riuscito a conquistare Sparta, no? Senofonte però ci dice che una spia di Creta, aveva avvisato Agesilao, che nel frattempo era tornato indietro, ovviamente all'ignare di tutto Epaminonda, e quindi mettendo tutti quanti gli spartani in formazione, no? In attesa dell'arrivo dei tebani, che ovviamente quando arrivano si aspettavano di trovare una città sguarnita, no? Di non dover faticare,
e invece no.
E invece si trovano tutti gli spartiati schierati. Epaminonda a questo punto prova comunque a fare il suo, a provare a conquistare un'altura vicino alla città dalla quale cercare di avere un vantaggio del terreno, oltre a quello del numero, perché sia Senofonte che Diodoro Siculo, che è l'altra fonte, ci dicono del vantaggio numerico di Tebe, che dovrebbe essere circa di 30.000 uomini contro 20.000. Comunque in un primo scontro ci sono vittorie da una parte e dall'altra, ma Epaminonda capisce che non si può impelagare in una guerra nei pressi di Sparta e quindi deve in qualche modo fare qualcos'altro. Manda la sua cavalleria, che come hai detto anche tu prima, acquisisce un significato molto più importante, a Mantinea, con la promessa ai suoi cavalieri, che in qualche modo tutto il suo esercito vedeva in Epaminonda una figura di leadership per la quale sacrificarsi, indubbiamente. Quindi promette ai suoi cavalieri che lì avrebbero trovato, prima fra tutti, il bestiame dei mantinesi, bello sguarnito da prendere, da razziare, perché poi alla fine sono passati secoli, ma sempre di quello si tratta,
sì, assolutamente.
E sempre di quello si tratterà ancora molto a lungo, fare la guerra, ma non solo il bestiame, ma anche una resistenza minore. Perché? Perché è tempo di mietitura e quindi gli uomini in qualche modo sarebbero stati, no, fuori, impegnati nei campi, e quindi la veloce cavalleria avrebbe fatto, no, avrebbe avuto facilissima preda di questi uomini. E Epaminonda aveva anche ragione, perché effettivamente c'era gente fuori, no, intenta a lavorare i campi, ma ancora una volta ha fatto i conti senza l'oste, perché arriva la cavalleria ateniese. Senofonte ci fa sapere, peraltro, insomma, tutto il comportamento di questa cavalleria, dettaglio insignificante ma che mi ha fatto molto ridere, ci fa sapere che erano a stomaco vuoto quando sono arrivati, quindi no, insomma. E insomma intercettano i tebani. Leggo Senofonte perché è interessante. E in questa circostanza chi potrebbe non ammirare stavolta il valore degli ateniesi? Essi, che vedevano i nemici superiori numericamente, non si diedero alcun pensiero di tutto ciò, e neppure del fatto che stavano per scontrarsi contro i tebani e i tessali, che avevano fama di essere i più valenti nell'arte equestre. Ma provando vergogna all'idea di non aiutare in nulla gli alleati, pur trovandosi sul posto, nel preciso istante in cui videro i nemici, si buttarono all'attacco, bramosi di rinnovare la gloria degli antenati.
Spoiler. Ne parla bene perché c'era il figlio.
Esatto, esattamente. Lo stavo per dire, c'era proprio il figlio di Senofonte, quindi insomma, no, in qualche modo bisogna anche portare acqua al suo mulino, esatto, con tutta questa verve. Comunque è pacifico che gli ateniesi effettivamente lasceranno tante perdite sul posto e anche i tebani. Comunque il sacrificio vale, perché alla fine l'incursione tebana è respinta. A questo punto Epaminonda non sa che fare, cioè deve andarsene perché il tempo dedicato alla spedizione stringe,
sta finendo.
Ha preso due sonore sconfitte, ma non può rinunciare ora, cioè se se ne va adesso se ne va da sconfitto, è in ballo comunque la sua reputazione. Quindi che fa? Si appella ancora una volta ai suoi uomini e li convince a prepararsi a un'altra battaglia. Senofonte ci fa sapere che i soldati erano ancora una volta completamente affidati al loro comandante e pronti a combattere, tanto che con entusiasmo dipingono una clava, che è il simbolo di Eracle, l'eroe di Tebe, sugli scudi, no? Questo per farci capire che erano completamente con lui. Le truppe vengono, insomma, la fanteria era già schierata presso Tegea, in realtà si dirigono verso le montagne, dando l'impressione di non voler combattere e di accamparsi. Sì. Ma è una precisa strategia di Epaminonda, in realtà, che poco dopo fa riarmare gli uomini per un assalto frontale. Uno sfondamento che sa un po' di tutto per tutto, no? La formazione a cuneo della cavalleria ha il compito di far breccia, protetta dalla fanteria di appoggio, e in effetti l'esercito nemico va in rotta. Tutto sembra andare per il meglio per Tebe, ma a un certo punto Epaminonda muore. Questa cosa in qualche modo spegne completamente i tebani, che non hanno più la forza di continuare. Ma non solo i tebani, anche gli avversari, cioè nessuno insegue più nessuno. La battaglia arriva a un'improvvisa tregua in cui si restituiscono i morti da entrambe le parti. Ci dà veramente l'idea di una battaglia in cui tutti hanno perso tanto. È come se a vincere sia stata a questo punto veramente la brutalità della guerra stessa. Non ci sono vincitori, Senofonte ce lo dice molto chiaramente, vado a citarlo. Ma la divinità fece sì che entrambi innalzassero un trofeo come se avessero vinto, e nessuno dei due impedì all'altro di innalzarlo. Ed entrambi restituirono i caduti, concedendo una tregua, come se avessero vinto, ed entrambi recuperarono i propri richiedendo la tregua, come se fossero stati sconfitti. Insomma, tutti dicono di aver vinto, ma è come se tutti avessero perso, fondamentalmente. Senofonte riporta un famoso giudizio alla fine di questa battaglia, che è anche un po' in chiusura delle elleniche, cioè: dopo la battaglia in Grecia vi fu più confusione e disordine di prima. Cioè, la situazione è stata talmente brutale, talmente confusa, talmente convulsa, che veramente siamo arrivati al fatto che in Grecia nessuno può più dominare.
Soprattutto perché c'è mancanza di grandi comunque condottieri o comunque uomini politici che riescano, no, in qualche modo ad andare, ad andare over, ad andare avanti, e quindi questo favorirà.
E quel vuoto verrà riempito, no?
Da gente dal nord. Ma questa è un'altra storia. Questa, esatto, è un'altra storia, caro Riccardo.
Questa è un'altra storia.
Anche perché qui salutiamo il buon Senofonte.
Esatto, esatto. Salutiamo il buon Senofonte, al quale abbiamo dedicato meno spazio magari rispetto ad altri, però insomma dai.
Gliene dedicheremo uno a parte nella puntata di
Patreon.
Nella puntata
di Patreon, sì, effettivamente, effettivamente. Va bene, allora direi che per oggi abbiamo concluso. Insomma, la storia di Tebe è una storia magari più breve rispetto a quella di altre,
però secondo me abbastanza importante da essere raccontata comunque.
Assolutamente, sì, avevano anche grandi strateghi e grandi personalità dalla loro per
breve ma intensa come storia.
Esatto. Va bene, allora, per parlare un pochino delle fonti, ovviamente c'è Senofonte, le elleniche, parliamo dei capitoli dal quarto, terzo, diciamo, fino all'ultimo. C'è qualcosa anche prima, ovviamente, molto interessante. A me piace molto Senofonte come scrive,
è bravo
sia nelle battaglie, che comunque sono descritte
finalmente
abbastanza bene, ma anche nei periodi, diciamo, di trattativa, di pace, no, nei discorsi. Comunque è molto bello da leggere, vi consiglio di andarvelo a prendere e di ripercorrere questo periodo con le sue parole. Costa, non so se tu hai articoli o cose particolari da citare.
Siamo arrivati al termine in cui li abbiamo citati tutti in questi mesi, quindi
va bene,
risulta difficile citarne di nuovi.
Beh, diciamo sulla battaglia di
Di Leutra c'è, cioè, sicuramente, insomma, Ars Bellica, che io ho sempre utilizzato, a consigliarvi, e che ovviamente riprende Senofonte e comunque sicuramente altre fonti. Sì. Io ve lo consiglio, ovviamente cercate Ars Bellica, battaglia di Leutra,
perché c'è una bella descrizione.
Sì, assolutamente, anche di come erano armati, di come erano cambiato nel tempo. Insomma, io ve l'ho accennato, ve l'ho fatto un po' più breve, lì invece è scritto molto meglio,
certo,
su come, insomma, venivano utilizzati i mercenari, sul perché c'erano i mercenari e quant'altro, quindi ve lo consiglio assolutamente, sì, è un ottimo articolo.
Va bene, allora noi, nel ringraziarvi ancora una volta, nel ringraziare i nostri avventori, i nostri Patreon, tra i quali anche il grande Paolo Tazzioli, insomma uno dei nostri Patreon più accaniti, ma tutti gli altri ovviamente che nel gruppo ci supportano e ci postano tante cose interessanti, hanno avuto anche la pazienza di aspettare la puntata in ritardo dei Patreon di luglio, ma insomma ad agosto ne arriverà un'altra. Ringrazio tutti voi che comunque ci seguite durante quest'estate, siete comunque tanti, pensavamo che durante l'estate ci sarebbe stato un calo, no, relativo al fatto che comunque basta parlare di storia greca, vogliamo andare al mare, e invece anche dal mare parliamo di storia greca.
Beh, magari è proprio il mare che gli da questa idea, esatto, di Grecia, magari qualcuno ci ascolta anche dalla Grecia.
Dovremmo
andare a vedere, una volta c'era quella bellissima mappa e potevamo controllare.
Sapere se ci ascoltate dalla Grecia, insomma fateci sapere se avete trovato interessanti alcune delle storie che vi raccontiamo. Vi ringraziamo veramente tutti tanto. Il Bar Storia non va in vacanza, continueremo per tutto agosto a tenervi compagnia. Andremo in vacanza forse i primi di settembre, ma insomma non anticipiamo adesso. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.